Bene, allora bentrovati. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, siamo nel tempo dell'ottava di resurrezione e già questo dice, no, qualcosa, nel senso che non state partecipando alle celebrazioni eucaristiche, ma se qualcuno di voi fa la liturgia delle ore, vedrà che anche nella liturgia eucaristica, la preghiera eucaristica dice in questo giorno in cui Cristo è risorto da morte. E allora è come dire, è così grande questo evento che facciamo fatica a comprendere e a credere, non tanto neanche che Lui possa essere risorto da morte, ma che Lui ha vinto le nostre morti, questa è la cosa che facciamo fatica a credere, che la Chiesa nella sua sapienza ci invita già a rimanere in maniera più approfondita per 8 giorni e poi avremo ancora il tempo di Pasqua e poi avremo la vita per poter in qualche modo arrivare a credere e a vivere in questa speranza. E allora io volevo proporvi dei brani dei Vangeli di incontri con Cristo risorto. E come vi scrivevo nella nostra chat. E attenzione, ho scritto con attenzione, cioè incontri con Cristo risorto, non ho scritto Vangeli della risurrezione, perché questo è un primo punto su cui vorrei fermarmi, cioè nel senso che noi non crediamo nella risurrezione di per sé, e quando dico risurrezione di per sé dico in un avvenimento risorgeremo, no? La morte è un passaggio, gli uomini risorgeranno. Noi non crediamo in questo. A me piace, tanto per cercare di spiegare un po' come a volte ci poniamo di fronte a queste cose, che noi facciamo, è come se, no? Ne parliamo così, cioè tipo due colleghi davanti alla macchinetta del caffè nell'azienda, stanno prendendo il caffè e magari in occasione di un avvenimento di un loro collega che è venuto meno, e allora sono lì a bere il caffè e dicono poveretto, dice sì, poveretto, veramente, dice, ma sai, uno dice all'altro, ma tu credi nella risurrezione? E l'altro, bevendo il caffè, dice, nella reincarnazione, vorrei dire, e quell'altro dice, sempre bevendo il caffè, non è la stessa cosa? E quello dice, forse, e quell'altro dice, ma tu sei cattolico? Dice, sì, io sono cattolico, eccetera, eccetera. Cioè, parole in libertà, nel senso che poi ognuno lo pensa come vuole, ma per i cristiani noi crediamo non tanto in un generico avvenimento che poi speriamo di poterne far parte, noi crediamo in una persona che è vissuta 2000 anni fa, che è vissuta in un modo particolarissimo, in cui le persone che ci sono state accanto, i discepoli in particolare e le discepole, hanno colto in lui qualcosa di unico. E nella sua passione, morte e in quella tomba vuota, vedremo, perché poi lì è il punto, hanno colto che lui ha vinto la morte. Quindi è la persona di Gesù che per noi è la speranza di poter vincere la morte. Ci torneremo, non pretendo di riuscire a spiegare il mistero, ma ci torneremo. E un'altra nota importante è anche questo, mi sembra, no? Cioè all'inizio, sottolineare che nei Vangeli gli incontri con Gesù risorto sono fatti da discepole, prima di tutto discepole, stasera vedremo appunto l'incontro con Maria Maddalena, e discepoli, cioè non con altri, non con coloro che non sono stati alla sua sequela, che se volete questo rende ancora più debole l'annuncio di Cristo risorto, cioè nel senso che se fossero state persone non implicate con lui, noi diremmo, beh, c'erano delle fonti più oggettive, ma invece, dato che sono discepoli e discepole, uno dice, vabbè, sono loro, no? Cioè i discepoli e le discepole, naturalmente hanno tutto l'interesse a metter su questa balla. E vedete, discepoli e discepole dice anche il fatto che non si può incontrare il Cristo risorto se in qualche modo non ti sei messo alla sua sequela, cioè se non hai camminato dietro di lui nell'ascolto della sua parola, nel provare a vivere secondo i suoi insegnamenti, nell'incontro con lui in qualche modo nella preghiera e con gli altri, non si può arrivare a in qualche modo a incontrarlo nella fede e nella forza della sua resurrezione, perché il Cristo risorto è lo stesso Cristo che ha vissuto, ha patito, è stato ucciso e ha vinto la morte, per cui e i discepoli bisogna mettersi alla sua scuola per arrivare a incontrarlo. Vediamo. E allora questa sera io volevo invitarvi, avete chi di voi ha la Bibbia, può prendere il capitolo, il finale del capitolo 19 di Giovanni, ci fermeremo sul capitolo 20, almeno sulla prima parte, e nel capitolo 19 dove si narra della sua passione e morte, a un certo punto al versetto 38 si dice che dopo questi fatti Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse, allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Allora, Gesù è stato giustiziato dal potere romano, su richiesta del potere religioso giudaico, e come malfattore, come un sobillatore, e fra l'altro il Talmud alcuni secoli dopo, scrivendo di Gesù, dirà che lui fu giustiziato perché praticava la magia, perché faceva deviare il popolo, e riportano queste voci che poi si sono tramandate. Allora, la cosa, questo Giuseppe d'Arimatea, che come sappiamo era vicino a Gesù, membro del Sinedrio, ma ancora di più nel Vangelo di Giovanni conosciamo Nicodemo, perché Nicodemo, ricordate, quello che appunto, come Giovanni stesso ci ha ricordato, era andato da lui di notte, al capitolo 3. Del Vangelo appunto di Giovanni, lo stesso Vangelo, c'è tutto questo dialogo con Nicodemo, anziano, un maestro dei farisei, che pure va da Gesù e cerca di parlare con lui e gli interessa, sa che è un maestro che è venuto da Dio. Fra l'altro poi Nicodemo torna ancora successivamente prendendo le difese all'interno del Sinedrio di Gesù, perché lui dice ma non si può condannare una persona senza averlo prima sentito parlare, no? Quindi un uomo che un po' si era anche esposto e che si espone insieme a Giuseppe d'Arimatea chiedendo il corpo di un malfattore. Attenzione, anche osare chiedere il corpo di un malfattore, che se non l'avessero fatto sarebbe andato a finire in una fossa comune. Sapete che a Gerusalemme, nel Museo di Israele, con qualcuno di voi l'abbiamo visto, c'è il calcagno, il resto di un piede, di un crocifisso del primo secolo, che è stato trovato mentre facevano, come tante volte accadono queste scoperte archeologiche, mentre facevano dei lavori a Gerusalemme di una linea elettrica, hanno trovato i resti di una fossa comune, e quindi delle ossa, e studiando queste ossa hanno trovato un calcagno di un crocifisso. Voi vi chiederete come si è fatto a capire che era il calcagno di un crocifisso, semplicemente perché nel calcagno, nell'osso, era rimasto il chiodo. E quindi è una cosa interessantissima, perché poi su questo si può studiare come, avere delle idee di come effettivamente gli uomini venivano giustiziati attraverso la crocifissione. Però per quello che ci interessa è che Gesù sarebbe finito in una fossa comune se Giuseppe d'Arimatea non avesse osato chiedere il corpo. E vedete, qui dice appunto, dice chiese, letteralmente osò a Pilato, osò perché vedete, chi va a chiedere il corpo di quel malfattore è segnalato alla polizia, poi si ricorda di lui. Per cui avere a che fare con quel Gesù, e chi è andato a prendere il suo corpo? Ah, questi qui. Non sono andati i discepoli, è andato Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo. Questo per dire che, vedete, anche sto Nicodemo, che noi vediamo come una persona coi dubbi, con di notte, eccetera, che va da Gesù nella notte con le sue paure, però quando poi c'è da metterci la faccia, c'è lui, nel senso che noi tante volte anche nei discorsi ecclesiastici parliamo della fede di Pietro, della fede di Paolo, degli apostoli, no? Qui gli apostoli non ci sono, c'è questo anziano che con Giuseppe d'Arimatea si gioca andando a chiedere il corpo di Gesù. Ora, versetto 41, nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Ora, vi faccio notare una cosa, che all'inizio del racconto della passione, in Giovanni, al capitolo 18, si dice... Dopo aver detto queste cose, capitolo 18, versetto 1, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Interessante, perché questo racconto, no, della passione e morte inizia con un giardino e finisce con un giardino. Ed è bello perché, vedete, dovrebbe risuonarvi biblicamente, no? Stiamo andando avanti, spero tutti quanti, per uscire dalla condizione di ignoranti biblici non colpevoli, o quasi. E allora, masticando sempre più la parola e la scrittura, quando si dice giardino, il primo giardino è il giardino dell'Eden. E allora il giardino di Genesi 2, Genesi 3, il giardino della creazione, il giardino da cui l'uomo e la donna, fidandosi della menzogna del serpente antico, escono. E qui c'è un altro uomo, un altro Adamo, che rientra. È bello perché simbolicamente il giardino, come luogo della vita, dice quello che è il luogo della nostra vita. Perché il luogo della nostra vita è la relazione con gli altri. Noi viviamo di relazioni e moriamo anche delle relazioni sbagliate, patologiche, malate. E allora, in qualche modo, vedete, no? L'uomo e la donna creati per la relazione, nella relazione con Dio, a un certo punto, fidandosi della menzogna del serpente che gli proponeva delle perverse immagini di Dio, da cui bisogna fuggire, loro escono dalla... non si fidano più di Dio, si fidano del serpente ed escono dalla relazione. E allora c'è finalmente un altro Adamo che ha presentato un altro volto di Dio e l'ha presentato non soltanto parlandone, ma vivendolo per noi, vivendolo con noi. E tramite lui il giardino si riapre. Per cui in questo corpo che viene deposto in una tomba, c'è questo incontro, questo giardino che finalmente è di nuovo abitato della relazione. C'è una bella icona che non vi mostro poi venerdì prossimo, promesso, che soltanto ve la indico. C'è un'icona in cui c'è Gesù morto, cadavere, con le mani incrociate e con la testa reclinata, che da dietro è sorretto da Maria. Che si vede Maria che lo sorregge da dietro e il suo volto, no? Che lo abbraccia in qualche modo, il Cristo morto e Maria che lo sorregge. È un'icona del 1300, poi è stata rifatta, ce ne sono alcune moderne, e questa icona in cui Maria sta deponendo nel sepolcro il corpo morto di Cristo, pensate, si chiama lo sposo. Lo sposo, cioè, come dire, in questo dono totale che di un volto di Dio che morto nelle nostre mani per amore non fa più paura. Dio in Gesù donato non fa più paura, lo si può abbracciare. Tra l'altro c'è un passaggio in Geremia che dice: ecco, faccio una cosa nuova, dice il Signore, la donna cingerà l'uomo. E che fra l'altro è una cosa un po' strana, perché normalmente è l'uomo che cinge la donna, no? E allora profeticamente è stato letto, no? Proprio con questa immagine di un Cristo totalmente donato che l'umanità, impersonata in Maria, abbraccia. E allora dice, dentro il giardino un sepolcro nuovo nel quale nessuno era stato ancora posto, là dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Capitolo 20. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Allora fermiamoci un attimo su Maria di Magdala. Sapete che vi faccio vedere anche una foto, vediamo se riesco a... sto diventando più tecnico. Allora, intanto questa foto qui, guardate la... la vedete? E la foto, credo che questa qui, un attimo solo che volevo farvi vedere, questa qui, sì. Allora, state vedendo dall'alto, no? Il lago. No? Vedete qui a destra, fatemi segno con la testa che vedete per favore qualcuno, grazie. E quindi qualcuno di voi l'ha visto da poco, per cui vedete il lago? E in pratica più a nord, noi siamo sul lato occidentale del lago, e quindi stiamo guardando il nord, e sotto di noi è la zona di Magdala. Ora, di Magdala da qui non si vede molto, bisogna andare a vedere naturalmente, vediamo vi faccio vedere un'altra immagine, E Magdala, ci sono degli scavi in corso e vi faccio vedere questo qui. Eccolo qui. Eccolo. Vedete, questo è gli scavi ed è un pezzo molto importante perché è la sinagoga di Magdala. Magdala era il centro più grande di tutta la zona e al tempo di Gesù, nel primo secolo. Pensate, era una città che arrivava fino a 20.000 abitanti, era un centro che viveva soprattutto di commercio, di pesca, del lago, che il pesce veniva esportato. E quello che vedete sono i resti di una sinagoga che probabilmente possiamo pensare, perché è una sinagoga che è stata distrutta nella rivolta del 66-70 d.C. e quindi è del tempo di Gesù, cioè Gesù muore nel 30 d.C. e quindi è verosimile che questa sinagoga ci fosse già al tempo di Gesù. Ed è molto interessante perché a Cafarnao noi non abbiamo abbiamo il luogo, ma non abbiamo i resti, le pietre che Gesù può avere toccato. Invece qui sì, qui a Magdala c'è questo luogo molto interessante appunto dal punto di vista archeologico. Quindi non lo so, mi sembra bello, io tutte le volte che porto i gruppi sono molto contento di poter tornare a vedere queste pietre e se le pietre potessero parlare naturalmente, no? E poi, cioè, possiamo immaginare, nel senso che non lo sappiamo, ma semplicemente come immaginazione, cioè che forse in quella zona, perché fra l'altro quella sinagoga è la prima che si incontra arrivando da Nazareth e prendendo la strada che poi portava a Cafarnao, che era la via Maris, lì c'era quella sinagoga, era il punto per cui verosimilmente Gesù può essere stato lì. E forse, chi lo sa, nel Regno dei Cieli ce lo diranno, forse può aver incontrato lì per la prima volta Maria di Magdala. Cosa ci dice cosa ci dicono i Vangeli di Maria di Magdala? Allora, mettete tra parentesi, e se non riuscirete a cancellare, però mettete tra parentesi tutte le stupidaggini. Allora, fra 10 minuti si interrompe il video, per cui poi dopo facciamo la pausa e vi rimando il link. E tutte le stupidaggini di Dan Brown su Maria di Magdala, con cui si è fatto un casino di soldi, gli è andata bene, perché quello che invece i Vangeli ci dicono di Maria di Magdala, noi lo troviamo per esempio nel Vangelo di Luca, al capitolo 8, dove al versetto 1 del capitolo 8 si dice che in seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, eccola lei, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Guardate che qui si dice qualcosa che veramente è qualcosa che andava, che rompeva la cultura del tempo. Gesù era ebreo, era dentro la sua cultura e allo stesso tempo un uomo libero, per cui dietro di lui lo seguivano e si muovevano con lui i 12 e delle donne, cosa che non era per niente accettabile dalla cultura. E immaginate anche queste donne come potevano essere viste e i commenti che si facevano su di loro. La prima, e vedremo che questo torna anche in qualche altro punto che vi leggerò, dove si parlano di donne, e sempre come prima viene messa Maria Maddalena. Quindi quasi come a dire che all'interno del gruppo delle donne probabilmente lei aveva un ruolo di, di preminenza all'interno di questo gruppo. E qui ci viene detto che lei era stata guarita da 7 demoni. Attenzione, non dobbiamo pensare a una super indemoniata, dobbiamo pensare piuttosto al fatto che i demoni, cioè tutto il male, in qualche modo anche il male fisico nell'antichità, veniva letto come opera del demonio, per cui era una donna malata, c'è qualche biblista che azzarda anche l'idea che potesse essere qualcosa che era anche un po' nell'ambito psicologico. Ricordate che in altri episodi che non riguardano Maria di Magdala, ma piuttosto di indemoniati, dalle cose che i Vangeli ci dicono, ci fanno pensare più a degli epilettici o delle persone che appunto avevano delle malattie che prendevano anche il sistema nervoso, eccetera, no? Però quello che conta è che Maria era stata nell'incontro con Gesù tirata fuori da una condizione terribile. E nell'antichità già essere donne non si partiva bene, ancora oggi non è proprio la stessa cosa, anche nella Chiesa, a quel tempo molto di più, donna e seriamente malata, chi se la piglia? E allora immaginate questa donna che viveva una condizione di emarginazione profonda, che incontrando un uomo che prende cura di lei, che le vuol bene, che l'accoglie, che la tira fuori, come questa donna avesse trovato in Gesù il suo Salvatore. Io credo che lei profondamente amava Gesù, lasciando perdere tutte le cazzate di Dan Brown e le nostre proiezioni. Ma questa donna fosse legata di un affetto molto forte nei confronti del Signore. Fra l'altro poi Matteo, ecco, alla fine del suo Vangelo, ci dice, per esempio nel capitolo 27, al versetto 55, nel brano della croce, ci dice che vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano, esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo, vedete, delle discepole. Tra queste c'erano Maria di Magdala, notate di nuovo per prima, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Più avanti, nel discorso nel racconto della sepoltura, si dice di Giuseppe che prese il corpo, al versetto 61 si dice: lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala, notate, e l'altra Maria. Allora, questo per dire la forza di questa donna, l'amore di questa donna nei confronti di Gesù e il dolore di questa donna nel vedere il suo Salvatore, l'uomo che le ha donato la vita, finire appeso a un legno come un animale. Il dolore che questa donna ha vissuto, il dolore che ha vissuto in quel sabato in cui, dopo aver deposto il corpo nella tomba, ha dovuto rimanere a casa e non poteva andare perché era Shabbat, era giorno di sabato, e l'andare la mattina presto, dice il capitolo 20, torniamo al capitolo 20, dice: il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino quando era ancora buio. È interessante, è il primo giorno, letteralmente sarebbe il giorno 1, e il giorno 1 ricorda la creazione, perché nel capitolo 1 della Genesi, dove si dice, no, che questa creazione è fatta in 7 giorni, anche lì alla fine di ogni giorno si dice giorno 1, giorno 2, quindi è una ricreazione, è una nuova creazione, è un nuovo inizio. Però attenzione, è un inizio che porta ancora il buio, quando era ancora buio. Ricordate, noi crediamo che in Cristo la morte è stata vinta per sempre, ma allo stesso tempo la vittoria su questa morte non è ancora piena. C'è ancora il buio. C'è ancora il buio. La morte è all'opera. Questo dobbiamo coglierlo. Noi viviamo in un già e non ancora. Da una parte noi sperimentiamo qualcosa nella fede, nella vita, di una vita che riparte, che si ricrea, che rinasce in Cristo, dall'altra parte portando ancora tanto buio. E allora, ecco, lei va, vede che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Vi ho mandato il giorno di Pasqua, anche qualcun altro ha messo in giro quella bellissima immagine che molti hanno visto, diversi hanno visto con me, a Nazareth, della tomba del giusto, vi ricordate? La tomba del giusto è questa tomba del primo secolo, sotto la casa delle suore di Nazareth, che è una tomba la cui l'entrata, dato che c'è proprio questa pietra rotonda che veniva fatta rotolare davanti all'entrata del sepolcro, dà l'immagine proprio di come doveva essere la tomba di Gesù. E allora anche lì questa pietra è stata aperta e dentro, quando l'hanno trovata, non hanno trovato niente. Possiamo immaginare Maria di Magdala, no? Che andando lì trova la tomba aperta. E cosa fa? Fa quello che ciascuno di noi farebbe se, andando al cimitero per piangere uno dei nostri cari, noi trovassimo la sua tomba aperta, no? e vuota. Cosa faremmo? Chiameremo i carabinieri, chiameremo la polizia, cioè, no? E leggeremo questo come profanazione. No? E quello che Maria di Magdala fa, non era il caso di andare dalle guardie, vedendo come l'avevano trattato il suo maestro, va dagli uomini. E quindi corse allora da Simon Pietro, dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Attenzione, è interessante questo, perché questa frase di Maria di Magdala, hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo, questa frase di Maria di Magdala che non sappiamo dove l'hanno posto, che lei dice a Pietro e agli altri uomini, è una traccia di come storicamente Maria non deve essere andata da sola. Infatti gli altri Vangeli sinottici ci parlano sempre di un gruppo di donne che sono andate al mattino al sepolcro per portare gli aromi, eccetera, eccetera. E quindi probabilmente il racconto era quello, storicamente è andata così. Perché Giovanni mette soltanto Maria di Magdala? Perché sta caricando questo racconto di un significato ulteriore, dove gli serve sottolineare una donna che cerca il suo amato. Allora anche qui, anche questo nel nostro, diciamo, retrofondo background biblico dovrebbe farci pensare al Cantico dei Cantici. Cantico dei Cantici, dove l'amata che cerca il suo amato e non lo trova e lo ricerca, poi lo trova, lo perde e continua a cercarlo. E allora anche qui in Maria di Magdala è l'umanità che cerca il suo sposo. E allora Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che cioè gli doveva risorgere dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Allora Il racconto si ferma appunto sui due, Pietro e il discepolo che Gesù amava, e nel Vangelo di Giovanni il discepolo che Gesù amava arriva sempre prima. Pietro non è un personaggio così importante nei sinottici dopo Gesù, è Pietro chi viene fuori, in Giovanni no. E lui arranca, sta dietro, eh? E allora entrano, vedono questa scena, questo vuoto, però allo stesso tempo i teli posati là, il sudario avvolto in un luogo a parte, come dire, l'idea è che Gesù è Signore, ha vinto la morte, la sua signoria, come dire, si esprime anche in quel fatto che il sudario non è stato lasciato lì abbandonato e Gesù è fuggito. Gesù ha vinto la morte, per cui è stato ripiegato con quella forza di chi mette anche a posto, paradossalmente. E allora, vedete, il discepolo si dice che vide e credette, però la scrittura ci dice subito che non avevano infatti compreso ancora la scrittura. C'è un'intuizione, ma allo stesso tempo non c'è una, come dire, una consapevolezza piena di quello che è avvenuto. Per cui i discepoli di nuovo se ne tornarono a casa. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Forte è qui perché credo ci sia anche qualcosa proprio di prettamente maschile e prettamente femminile, nel senso che noi uomini normalmente, come dire, siamo, non so se per dire, più pratici, nel senso che nei funerali noi facciamo le cose pratiche, voi donne state più vicino al morto, eccetera, in modalità diverse. E allora io immagino che lì Pietro e il discepolo avranno dato un'occhiata dentro, avranno dato un'occhiata fuori, non l'hanno trovato, quindi noi da uomini loro avranno detto a Maria di Magdala, non c'è, se lo sono portati via, per cui ce ne andiamo anche noi. Voi donne avete un'altra logica, che per noi uomini è difficile da comprendere, e perché Maria di Magdala lo deve trovare. Io penso che Pietro avrà provato a dirgli, guarda, non c'è, se lo sono portati, cercheremo da qualche altra parte, cioè Maria di Magdala lo deve trovare. E allora Pietro e il discepolo se ne vanno, Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. E mentre piangeva si chinò verso il sepolcro, vedete, è lì, non se ne va, lo guarda. Lo riguarda, e continuando a guardarlo vide due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo e l'altra dei piedi dove era stato posto il corpo di Gesù. Attenzione, che cosa vede Maria di Magdala? Vide due angeli. Attenzione, vide due angeli non significa che vide due angeli. In che senso? Nel senso che noi quando diciamo due angeli pensiamo o a dei bambinetti ben pasciuti con le guanciotte che gli si tirerebbe i baci, eccetera, o come nelle icone bizantine dei soldati alti, forti, no? Oppure, non lo so, nel nostro mondo più moderno ultimamente, come degli esseri che non si sa se sono maschio o femmina, no? O tipo elfi, eccetera, eccetera, no? Niente di tutto questo, niente di tutto questo. La Bibbia non gliene frega niente di come sono fatti gli angeli. La Bibbia interessa a che cosa serve un angelo, perché l'angelo è l'annunciatore, colui che porta un annuncio, per cui quello che interessa è l'annuncio che Maria di Magdala coglie. E per molti commentatori in questi due angeli seduti uno dalla parte del capo e uno dalla parte dei piedi, probabilmente, secondo gli studiosi, la tomba di Gesù doveva essere una tomba ad arco solio, cioè nel senso che era nella parete in pietra, veniva scavato all'interno, fatto un arco sopra, poi scavato per creare appunto un letto di pietra e lì messo il cadavere. Allora, due annunci, uno da una parte e uno dall'altra, due angeli, fanno ricordare per molti, è come se qui Giovanni stesse indicando ai suoi ascoltatori, che erano molto più come dire, a conoscenza della scrittura di noi, l'arca dell'alleanza. Nel senso che se andate a prendere il capitolo 26, credo più o meno, dell'Esodo, lì il Signore, quando dice a Mosè come deve costruire l'arca, l'arca era una cassa, e sopra la parte superiore era un coperchio, che veniva chiamato propiziatorio, sul quale il Signore dice a Mosè di fare scolpire e di mettere due angeli, due cherubini, alle estremità del coperchio, l'uno da una parte e l'altro dall'altra, e questi due dovevano essere scolpiti nella posizione di tenere le braccia così, verso l'altro, cioè quindi uno così e l'altro così, fra l'altro poi non si capisce bene come doveva essere il volto, perché il testo dice che si guardino l'un l'altro e che guardino il contenuto dell'arca. Il contenuto dell'arca cos'era? Le tavole dell'alleanza, le dieci parole, i dieci comandamenti. Qui c'è un significato, c'è il fatto che tu, guardando le parole del Signore che ti indicano le relazioni per la vita, puoi guardare il fratello. E allora, però quello che interessa in questo momento è che questi due, con le braccia così, l'uno verso l'altro, sostenevano che cosa? Il nulla, il vuoto. Perché il vuoto, dato che Dio non è rappresentabile, niente può rappresentare Dio, il niente rappresenta Dio. Per cui quando Mosè entrava nella tenda dell'alleanza a parlare con Dio, la gloria di Dio scendeva fra i due cherubini, non si vedeva, perché era la gloria di Dio, di un Dio che non si vede. E allora, quasi per dire, qui Giovanni dice che questo vuoto non è l'ennesima offesa al cadavere di Gesù, questo vuoto è il vuoto della gloria di Dio. E vedete, questo vuoto la interroga, questi annunci messi lì la interrogano, dicendo: donna, perché piangi? Rispose: hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Notate, lei rimane nell'orizzonte della morte, di un cadavere che è stato preso, è stato portato via, e lei, neanche a pensare che se veramente l'avessero preso i soldati, lei dove andava, non importa, Maria di Magdala è mossa dall'amore verso il suo maestro e Signore, dice: io andrò a prenderlo. Però, vedete, a prenderlo, l'hanno preso, io andrò a prenderlo. Perché? Perché il nostro orizzonte è quello della morte. È quello della morte. Noi poi ci facciamo le nostre idee, i nostri sogni, i fantasmi, spendiamo soldi con i vari medium o altre cose che ci dicono, eccetera, che vedono, ma sì, sono delle mere, come dire, consolazioni, no? Per il nostro orizzonte è la morte. L'unica cosa certa della nostra vita. E allora, vedete, detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. E disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Interessante, no? Perché lei vede Gesù ma non lo riconosce. Vedremo anche nei prossimi racconti, nelle prossime serate di incontri con Gesù risorto, Gesù non si riconosce dagli occhi, non si riconosce dagli occhi. Noi abbiamo la pretesa degli occhi, nel senso che secondo noi ciò che si vede, no? Alcune volte, vedi? Vedi che è così? Oppure se in qualche luogo si dice che ci sono miracoli, cose particolari, il sole che diventa nero, certo se lo guardi dopo un po' qualcosa diventa nero, cioè quindi no, perché secondo noi, ecco, se, no, la via per arrivare in qualche modo alla verità è il vedere prima di tutto, noi siamo di radici greche. I greci andavano in giro per tutto il Mediterraneo per andare a vedere, per togliere dalla dimenticanza. E invece nell'ebraismo si va da un'altra parte. E per cui lei, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo. Vedete, lo prende per il custode del giardino, per un giardiniere. È forte perché in qualche modo, come dire, per un giardiniere, nel senso che non so se avete visto in qualche chiesa a volte le immagini e i quadri di Gesù risorto, no? Gesù risorto è normalmente dipinto nelle sculture, no? Quindi certi muscoli, certi bicipiti, no? Cioè con la bandiera, no? Mezzo nudo, no? Perché poi è la forza della resurrezione, no? Eccetera. Mi ricordo quando ero ragazzo nella parrocchia che frequentavo, il nostro parroco che faceva poi degli effetti particolari, no? Perché aveva fatto la notte di Pasqua, che dietro l'altare aveva messo la statua di Cristo risorto e davanti tutti dei pannelli di polistirolo che chiudevano durante il giovedì e il venerdì la visione del Cristo risorto, e che la notte invece del Sabato Santo dovevano a un certo punto crollare insieme a dei botti, no? Che per rendere la cosa ancora più, no, drammatica, e quindi appariva questa statua del Cristo vincitore, no? Grande così. E Maria di Magdala la vede un giardiniere. Io ho sempre quell'immagine che ho raccontato diverse volte, una mattina che ero a Gerusalemme nel biblico dei Gesuiti, dove c'è un giardino, aspettavo gli amici del gruppo per cominciare il nostro giro, e mentre ero lì passa davanti a me un palestinese che lavorava appunto per i Gesuiti con un pantalone tutto sporco di terra, le infradito, cappellino, barbetta, un secchio, la zappetta, e vedendolo così dentro di me mi sono detto: un giardiniere. Cioè, cosa sto tentando di dire? Sto tentando di dire che Cristo risorto è sempre lo stesso Gesù, narra sempre un Dio che non si impone. Noi facciamo fatica ad accogliere un Dio così, perché noi vorremmo uno che si imponga, a fin di bene, certo. Pensate, anche la nostra fatica a volte a stare con delle persone anche vicine che non credono, soprattutto quando magari sono dei parenti, sono, no, il crucio, o dei figli, che non credono, bisogna che credano, bisogna che... Una cosa è il desiderio, sì, la preghiera, ma... Senza pensare che poi c'è un amore di Dio che è gratuito, che non viene meno per chiunque. E non è bastato Gesù a narrarlo, che questo amore era per chiunque. E allora Maria non lo riconosce, eppure nel suo dire per prenderlo per il custode del giardino, lei ci azzecca, senza saperlo. Perché? Perché vi ricordate, tutto questo racconto sta avvenendo in un giardino, nel giardino della relazione. E il custode di questo giardino è Gesù. Colui che ci fa entrare, custodisce la relazione, è Gesù. Nel Vangelo di Giovanni già Gesù l'aveva detto, io sono la porta, io sono la porta. E allora lui è il custode, colui che permette di entrare nel giardino. E lei gli dice appunto, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, andrò a prenderlo. E Gesù le disse, Maria. Ella si voltò e disse in ebraico, Rabuni, che significa maestro. Allora intanto vedete, Maria lo riconosce quando si sente chiamata per nome, da lui. Quante volte l'avrà chiamata per nome? Quante volte l'avrà chiamata per nome? E allora in quell'essere di chiamata per nome da lui percepisce che la morte non ha vinto, non ha distrutto la loro relazione, la sua relazione con Gesù, e quindi la vita non è stata vinta dalla morte. Io credo che, spero per tutti noi, no? Cioè, che pian piano qualcosina nel nostro cuore, nella nostra vita, passi, no? Cresca, perché sono sicuro che il Signore lo vuole, cioè di cominciare sempre più a fare un'esperienza di un amore di Dio per me, che mi chiama per nome, che mi chiama per nome. Se non rimaniamo ancora un passo fuori, no? Karl Rahner, che è stato un grande teologo nel Concilio, gli anni 70, un gesuita tedesco, lui diceva che il cristiano del terzo millennio o sarà un mistico o non sarà. E attenzione, quando lui diceva mistico, non diceva un Giovanni della Croce, una Teresa d'Avila, diceva avrà fatto un minimo di esperienza personale, di un Dio personale che mi chiama per nome, che mi chiama per nome. Perché poi, e questo lo sappiamo tutti dalle nostre esperienze umane, l'amore è chiamare per nome. Cioè, nel senso che l'amore non è io amo, no, io amo una persona con un nome particolare, che se l'amore è vero è unica per me, è unico per me. Allora, il nome, quindi è quel sentirsi chiamata per nome. Per cui Maria riconosce Gesù non dagli occhi, ma dalle orecchie. E vedete, questo credo che possa essere anche qualcosa che ci possa... Perché, ecco, noi facciamo anche un po' d'esperienza di questo Signore risorto, vivo, che mi vuol bene e si rivolge a me, anche quando ascoltiamo la sua parola che in qualche modo mi raggiunge. Sentiamo rivolta a me. Sento rivolta a me. È mia, sta parlando a me. Allora in qualche modo in quello facciamo qualcosa dell'esperienza di Maria, di un Signore che parla a me. Perché? Perché? Perché mi vuol bene e mi chiama per nome. E allora è qui che Maria riconosce e dice appunto, Rabuni, maestro mio, che significa maestro, maestro mio, mio maestro. E Gesù le disse, non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Allora è interessante, poi qui nelle icone c'è sempre tante volte Maria di Magdala che si butta ai piedi di Gesù, no? E allora questo non mi trattenere, non mi tenere, non mi bloccare, perché, come dire, la dinamica dell'amore porta con sé anche tutta la nostra fatica e tutta la nostra paura, per cui noi normalmente nell'amore tendiamo anche a voler possedere l'altro, perché non se ne vada, o perché io ho paura che se ne vada, no? E allora c'è anche qui un Signore che chiede di un'alterità, un poter essere insieme nella fiducia e nella libertà e nella distanza, cosa sempre importante, no? Nelle relazioni tra di noi e nelle relazioni con Dio. E allora Maria viene aiutata e allo stesso tempo viene mandata. Va dai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e Dio mio, Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Su questo invio e su questo andare verso i fratelli ne parleremo venerdì. Questo è quanto. E allora magari vi invito anche domani, in questi giorni, se avete un po' di tempo, a fermarvi un po' con Maria di Magdala su questi brani, perché poi c'è uno spirito, naturalmente un maestro interiore che parla molto di più e ci aiuta molto di più, e quindi con Maria per poter anche noi andare in questo giardino e poter sentire una parola che si rivolge direttamente a ciascuno di noi e che ci manda verso i nostri fratelli. Bene, allora, detto questo, vi saluto, vi auguro una buona serata. Niente. Ciao a tutti voi. Eravamo quasi 80 stasera.